Salve a tutti, sono Fede Banda Piana.
Sempre così, tu stravaccata a letto, io affannottata dal freddo, giù di sotto, per colpa di sto cane maledetto che si uscenne e caga nel salotto. Mo poi può fare corse nel viale insieme a me, chi perde l'animale. A volte incontro gente e mi vergogno, ma se non corro, non fa bisogno. Quando gli scappa, è sempre mattinata, l'avesse mai una volta anticipato. Spacca il minuto al primo chiaro in cielo, pare che c'ha la sveglia sotto il culo. E chi se lo scorda il compleanno tuo? Comprami un cagnolino, amore mio, gli starò dietro, hai la parola mia. Sei stato dietro di mortacci tua. Da quando st'animale sei accasato non ho dormito 8 ore di filato. E se consideriamo che c'ha un anno, secondo te, quando ripio sonno? Fra 10-12 anni vanno ora. E nel frattempo dovrei pure correre, no? Prima di far sta fine io t'ammollo, che c'è in gelone al posto del cervello. Mi casca un po' di cenere per terra e in 2 minuti fai scoppiare la guerra. Vomita il cane sopra i cuscini, povero amore, ha male agli intestini. Che cosa avrà mangiato giù al viale, le palle di mio nonno col caviale? E io che ne so, che magna sti imbecilli.
Trovati carissimi ascoltatori con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera tutti i giorni dalle 8 alle 9.30, oggi ultima puntata della stagione, come tanti di voi sanno, e necessariamente dovrò necessariamente dovrò terminarla alle ore 9, quindi avremo mezz'ora di meno, quindi leggeremo meno i giornali e faremo un po' più di attenzione alla nostra chat, anche per salutarci e salutare tutti gli ascoltatori già qui presenti sulla chat, da Stefano, Alessandro, Sere Cattara, Roberto, Emanuela, Gianluca e tutti gli altri che mi hanno accompagnato in questi mesi dal coronavirus in poi. Mi sembra sia iniziata a marzo la rassegna stampa come appuntamento quotidiano. Oggi chiudiamo la stagione, visto che siamo a metà luglio, i giornali sono un po' fiacchi, rimangono delle grosse questioni, grandissime questioni, neanche da poco, insomma, autostrade, l'Unione Europea, il MES, Recovery Fund, il governo che traballa, le seguiremo con un appuntamento settimanale pomeridiano il venerdì. L'orario ancora da definire, lo avrete su questi canali, però diciamo venerdì tardo pomeriggio, quindi suppongo dalle 5 alle 6 e mezza o giù di lì, così faremo un'analisi di tutto quello che è successo durante la settimana, un approfondimento e vedremo lo stato dell'arte. Ovviamente mi riservo di intervenire in diretta con edizioni straordinarie, qualora dovesse succedere qualcosa di grave come la caduta del governo o che tutti auspichiamo o altro, però insomma tant'è, quindi oggi l'ultima ora insieme che è già iniziata, andiamoci a vedere i giornali. Regna su tutte ancora la questione delle autostrade, ci sono diverse interviste che andremo a leggere, non per intero, ovviamente abbiamo poco tempo, ma insomma si sono pronunciati in tanti. La questione è che la revoca della concessione non si può fare, non si può fare soprattutto perché Italia dei Valori si mette di traverso, ovvero Renzi, la Boschi e tutti gli altri. Il governo rischia di cadere su questa questione, vedremo come andrà a finire. Il tiro mi sembra un po', a leggere i titoli, che è quello di lasciare ovviamente la concessione a i Benetton e alle loro aziende controllate. Vediamo un po' la stampa, la stampa non apre con questo, però ve lo apro io, l'articolo della stampa che parla di autostrade, così facciamo un primo focus su questa vicenda e dopo proviamo a vedere se c'è altro prima di passare alla nostra chat, carissimi ascoltatori. Ebbene, eccoci qua su autostrade, i titoli sono Corriere della Sera, autostrade, tariffe giù e più manutenzioni, risposta entro lunedì o via alla concessione. Conte contro il Partito Democratico, decida cosa vuole fare. Andremo ad approfondire per chiarire questa posizione del governo. Su Repubblica invece è autostrade, indagato l'AD di Autostrade per l'Italia, Tommasi, per attentato alla sicurezza e frode nelle forniture. Inchiesta sulle barriere antirumore, dopo l'esposto di Toti, la procura apre un fascicolo anche sui disagi nella tratta Ligure, insomma non se la passano proprio bene lì alle Autostrade per l'Italia. E intervista della Boschi, sempre qui in alto, quindi prima pagina si potrebbe dire. Boschi dice la revoca aprirebbe un contenzioso miliardario e il governo rischia la crisi. E quindi anche dopo ieri si era messo di traverso Renzi, oggi si mette di traverso anche la Boschi. E poi sotto, per quanto riguarda la vicenda autostrade, che invece sulla stampa passa in seconda pagina e non in prima, leggiamo Atlantia scende a patti, i Benetton pronti a cedere il controllo di autostrade, con un po' di altri articoli a corredo, tipo autostrade, Conte irritato, abbiamo perso tempo, ora De Micheli, il ministro delle infrastrutture del Partito Democratico, rischia il posto, dice. Toti, una lunga inutile fanfaronata, il governo deve trovare soluzioni, un colpo ai Benetton, un assist al governo. E vediamo che diciamo c'è grande caos, addirittura non sono proprio allineati i titoli dei giornali. Qui sulla stampa si dice che Atlantia sia pronta a scendere a patti, su Repubblica li si attacca addirittura per inchieste giudiziarie, e su Corriere della Sera si fa la proposta, quella che converrebbe ad Atlantia, cioè di accettare, no, tariffe giù e manutenzione, ma chi lo garantisce? Cioè, che vuol dire? Ci abbassano la tariffa autostradale del 10%, del 15% e promettono di fare più manutenzione, e allora possiamo lasciare il comparto in mano ai Benetton? Io, insomma, questa sarebbe l'ipotesi più ridicola, e probabilmente è quella che piace al Partito Democratico. Si mettono di traverso i 5 Stelle, sicuramente, e forse partiamo da qui, oppure partiamo da quello della stampa, dell'Andi ascende a patti, Benetton pronti a cedere, anche perché su questo, insomma, sono curioso. Le strade sono due: la revoca della concessione, che può essere dal punto di vista di legge complicato, ovviamente, se i Benetton si mettono di traverso, oppure l'acquisto da parte dello Stato di azionariato per diventare maggioranza all'interno delle controllate dei Benetton, che poi controllano Autostrade, perché dovete sapere che Autostrade per l'Italia è una società che è controllata all'80% da Atlantia. Atlantia è un gruppo che è controllato come azionista di maggioranza vede tale Sintonia, che è un'azienda nata come azienda di diritto lussemburghese di proprietà dei Benetton. I Benetton poi la riportarono, dice, in Italia, almeno stando alle notizie di, diciamo, di Wikipedia, e questo è quello che abbiamo. Insomma, c'è un po' di cortina fumogena intorno alla proprietà delle autostrade, cioè della società che gestisce Autostrade. Nei fatti la società che gestisce Autostrade è ASPI, cioè Autostrade per l'Italia. Autostrade per l'Italia è controllata da Atlantia, Atlantia è controllata dai Benetton tramite un'azienda che si chiama Sintonia. Ecco, forse si potrebbe intervenire lì, cioè la scalata allo strato dovrebbe fare in Atlantia, non in Autostrade per, lo per l'Italia, e forse probabilmente l'idea è di salire con l'azionariato. Io dico che è un'idea folle, perché non è facile andare a raccogliere sul mercato tutte le azioni per diventare diciamo così proprietario in maggioranza di queste aziende. Questo non si può fare, a meno che i Benetton non siano d'accordo e cedano parti dei loro pacchetti azionari. Secondo me la cosa che si può fare ancora meglio di tutti è requisire l'azienda, salvo ovviamente indennizzo ai Benetton, perché la Costituzione parla chiaro, e me lo sono aperto e ce l'ho qui, articolo 43, lo rileggiamo, articolo 43 della Costituzione, si dice che ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavori, di lavoratori o di utenti. Quindi lo Stato può trasferire a se stesso, a enti pubblici o comunità di lavori o utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Ora, cosa c'è più della rete autostradale nazionale per quanto riguarda il servizio pubblico essenziale e interesse generale, no? Abbiamo la necessità di spostarci all'interno della nostra nazione tutti e in maniera veloce e rapida su strade sicure, e quindi mi sembra che le autostrade rientrino esattamente nella descrizione di questo articolo costituzionale. Quindi norma di Costituzione, citando l'articolo 43, si può fare un decreto in cui lo Stato espropria i Benetton delle sue società controllate che controllano Autostrade e ne prende la proprietà, salvo indennizzo, che è molto meglio probabilmente che andare a impelagarsi nella revoca della concessione, nella battaglia legale, arrivare poi al Consiglio di Giustizia europeo o planetario, dove i Benetton porteranno lo Stato. Semplicemente si dice: in Italia la Costituzione dice questo e noi abbiamo applicato i dettami della Costituzione e abbiamo espropriato le aziende, le abbiamo pagate con un indennizzo. Quanto costano? 1, 2 miliardi, 3 miliardi? Eccoli qua, ci riprendiamo le autostrade e le mettiamo a disposizione dello Stato. Questa è la cosa più semplice e la via più facile da fare. Ovviamente questo governo non potrebbe mai farla, perché è pieno di partiti che hanno interessi contrari su questa vicenda, ma probabilmente non lo potrebbe fare neanche un governo di centrodestra, dove all'interno troverebbero sicuramente sia il partito di Berlusconi, sia alcune frange della Lega contrarie ad un esproprio in base all'articolo 43, però io vi dico che questa è la strada maestra e quello che andrebbe fatto. Invece nel frattempo si continua a giocare e partiamo con gli articoli riguardo questa questione. Autostrade, ultimatum del governo. L'ultimatum sarebbe la cosa che conviene ad Autostrade, ovvero tenere la concessione, promettere di fare dei lavori che chissà se li farà e abbassare i pedaggi che comunque anche se abbassati di un 10-15% ci sembrano sempre un esproprio, un esborso a danno dei cittadini. Comunque l'articolo che fa un po' anche la cronaca dell'incontro di ieri, apriamo quello del Corriere della Sera, c'erano due convitati di pietra ieri al tavolo ministeriale, cui i vertici di Società Autostrade e dell'azionista Atlantia ieri si sono seduti, mentre il titolo perdeva in borsa l'8,2%, vedendosi chiedere una proposta definitiva entro il weekend per evitare la revoca della concessione. Il primo è politico ed è il Movimento 5 Stelle, che a quel tavolo, il primo dei due convitati di pietra, l'articolo apre, c'erano due convitati di pietra, cioè due, diciamo così, assenti che pesavano. Il primo è il Movimento 5 Stelle, che a quel tavolo non l'avrebbe neppure convocato, all'indomani della sentenza della Consulta che ha bocciato il ricorso di Autostrade sull'esclusione dei lavori di ricostruzione del ponte di Genova. Per il movimento di Di Maio, quello sarebbe stato il momento migliore per far scattare la revoca delle concessioni con un ritorno sul piano dell'immagine del movimento ovviamente consistente. Il contrasto tra le due anime della maggioranza non fa che rimettere il Premier Conte sulla graticola dopo, con il compito di fare sintesi. Dunque, nel sedersi ieri per un'ora e mezza di fronte ai capi di gabinetto del Ministro delle Infrastrutture Alberto Stancanelli e dell'Economia Luigi Carbone e al segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa, gli amministratori di Atlantia Autostrade, Carlo Bertazzo e Roberto Tommasi, hanno trovato più ragionevoli, i più ragionevoli tra gli interlocutori, ma anche i più inflessibili. I più convinti che la revoca andrebbe evitata, ma anche i più consapevoli che al Movimento 5 Stelle bisognerà offrire un'alternativa all'altezza. E dunque, per portare a casa un accordo, quello che finora è stato messo sul tavolo non basta più. Cioè, insomma, questi si sono messi seduti a tavola, dice l'articolo, per trovare una posizione che andasse bene al Movimento 5 Stelle, quindi non per fare l'interesse nazionale, no? Non per questo motivo sciocco, ma per trovare un accordo che vada bene, che sia digeribile dal Movimento 5 Stelle. Che cosa hanno partorito? Quello che c'è nel titolo qua dell'articolo. Una proposta di abbassamento delle tariffe e di manutenzioni straordinarie. Beh, insomma, va bene. I tre rappresentanti del governo hanno subito spiegato perché, chiedendo un miglioramento della proposta su quattro fronti, le tariffe, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, la rinuncia a qualsiasi ricorso e le risorse a compensazione del danno della cessione della maggioranza di Autostrade non abbiamo parlato, vedete, convengono le fonti di entrambe le parti. Certo, sarebbe stato irrituale portare a un tavolo formale il tema del controllo dell'azienda. Ma il secondo convitato di pietra è proprio questo, su un ingresso dello Stato si è molto lavorato finora al punto di formulare diverse ipotesi e scomodare investitori forti. Ora però anche questo potrebbe non bastare e se la soluzione dovesse essere che Atlantia ceda la maggioranza in Autostrade, quella che va trovata è la formula che non veda i Benetton ricavarne denaro sonante. Per questo tra le ipotesi ci sarebbero la loro diluizione attraverso un aumento di capitale che consentirebbe la realizzazione dei necessari cospicui investimenti finanziati su un mercato che oggi il decreto milleproroghe preclude alla società, il cui rating è sprofondato. A questa ipotesi si oppone chi dice che il problema di Autostrade non è la capitalizzazione ma la sua capacità di approvvigionarsi sul mercato, che verrebbe risolta con una sterilizzazione del milleproroghe, senza costringere lo Stato a assumere il controllo di una società proprio nel momento in cui gli incassi sono destinati a calare e gli investimenti moltiplicarsi. Insomma, vedete un bel rebus e un bel guazzabuglio di chi ovviamente non vuole assumersi nessuna delle responsabilità, non vuole esprimere nessuna volontà, non si vogliono comprare le azioni dei Benetton perché poi si dice gli si darebbero i soldi. Per gestire, per comprare un'azienda che comunque gestisce un bene pubblico, quindi c'è chi parla di ricapitalizzazione, quindi di mettere più soldi nell'azienda a fronte di investimenti e questi soldi ce li dovrebbe mettere comunque lo Stato, ricapitalizzazione, diluizione dei pacchetti azionari, insomma è abbastanza complicata tutta quanta la vicenda anche diciamo da comprendere, soprattutto per l'elettore medio in questi casi, visto che la vicenda è diventata ultra pubblica, io dico che la cosa migliore da fare sarebbe agire in piena volontà e determinazione e espropriare le aziende salvo indennizzo. Va bene, daremo dei miliardi ai Benetton, non è colpa nostra, ma è colpa di chi ci ha preceduto, ma poi riavremo finalmente le autostrade sotto il controllo pubblico. Purtroppo le concessioni sono state firmate fino al 2043, no? E quelle sì che sono soggette a leggi, controleggi, tribunali, ricorsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, piuttosto che affrontare quello, è molto meglio dare un paio di miliardi, 3 miliardi ai Benetton e riprendersi il controllo delle autostrade, punto e basta. Tra l'altro, insomma, controllando Atlantia si controllerebbe anche autostrade in giro per mezzo mondo, perché Atlantia, che è una società per azioni italiane, oggi è la principale azienda del mondo attiva nel settore infrastrutture autostradali, leggo sempre da Wikipedia, aeroportuali e servizi legati alla mobilità, con una presenza attualmente articolata in 11 paesi, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito, Spagna, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, India, Porto Rico e nel resto del mondo. Gestisce 14.000 chilometri di autostrade a pedaggio, poi gestisce fra l'altro anche gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, sempre due beni pubblici lasciati in gestione a questa grande società che è Atlantia, che è controllata appunto per il 30% da Sintonia, che è una holding dei Benetton. Espropriando Sintonia andiamo con lo Stato a controllare tutta questa roba qui, che non sarebbe male: Autostrade per l'Italia, Albertis Infrastrutture, Aeroporti di Roma, Spea e altre, la Telepass e altre società. Questa per me, a mio avviso, sarebbe la scelta migliore, ma tant'è, qui nel governo, vedete, semplicemente si stanno preoccupando di dorare la pillola per i 5 Stelle, Conte contro il PD, leggiamo anche questo pezzetto di Monica Guerzoni, sempre qui da Quella della Sera. Vediamo un po', mercoledì pomeriggio nel sontuoso palazzo di Amboise, che ospita l'ambasciata italiana a Madrid, Giuseppe Conte è apparso ai giornalisti, determinato sul fronte europeo, che è l'altro fronte che andremo a trattare a brevissimo, visto che abbiamo meno tempo questa mattina. Il Premier, tra bella fonti di governo, a dir poco adirato per l'atteggiamento del PD e non fa nulla per nasconderlo, mi pressano e mi attaccano tutte le parti. Dicono che devo correre a chiudere i dossier, ma sono proprio i ministri del PD che frenano sulla revoca. Raccontano che Conte sia molto infastidito per come Gualtieri, De Micheli, eccetera, stanno gestendo la vicenda. Una decisione che si trascina da 2 anni. Bisogna decidere, in calza Conte a porte chiuse. Seccato per la figuraccia del governo e fermo sull'ultimatum scandito a Madrid alla vigilia di un Consiglio europeo decisivo, non possiamo permetterci questa barzelletta. Non sta certo a me condurre trattative e negoziazioni con Autostrade. Al Nazareno, se del PD non ci stanno, e assicurano che se qualcuno frena di certo non è iscritto al PD. Nelle stanze della segreteria ricordano da mesi Zingaretti sprona Conte a darsi una mossa, perché col tempo le cose si incancreniscono e alla fine scoppia un casino, virgolettato. E ora che il casino è scoppiato, a Palazzo Chigi devono capire che è Conte ad avere in mano il cerino, insomma un ping pong che sta facendo saltare i nervi non solo al capo dell'esecutivo, ma anche ai ministri coinvolti e ai leader dei partiti. Matteo Renzi ha detto alla stampa che cacciare Benetton è facile a dirsi quanto impossibile a farsi, mentre 5 Stelle la pensano all'opposto. Per Di Maio ci sono solo due strade: o la revoca della concessione ad Aspi o l'uscita dei Benetton dalla società e la nazionalizzazione. L'uscita dei Benetton dalla società può essere fatto solo in accordo con i Benetton, questo sia chiaro, stando alle fonti, alle regole del diritto, no? E la nazionalizzazione di certo non va fatta di Aspi, ma io la farei direttamente a quella che la controlla, che è Atlantia, ovvero direttamente alla holding dei Benetton che controlla tutto il settore delle infrastrutture, piuttosto che farla ad Aspi. Comunque, ecco, al netto dei come, dei perché, dei per quando, queste sono le due posizioni. Io ripeto, sulla revoca la vedo difficile anch'io, ma bisogna intervenire con un esproprio a norma costituzionale. Questo comunque era il parere di Conte. Andiamo a vedere, vabbè, Repubblica si addentra in questa vicenda di indagato la DD Aspi per le barriere, ma poi c'è l'intervista della Boschi che rapidamente leggiamo, e dice la capogruppo di Italia Viva: sono stata tra quelli in Italia dei Valori che ha spinto per un rapporto positivo col Premier, ora però deve cominciare a chiudere i dossier, non solo MES e ILVA. Quindi si preme su Conte, si preme per fargli fare il MES, si preme su tante cose, qui il governo inizia veramente a scricchiolare. La intervista dice: onorevole Boschi, dal crollo del Morandi sono trascorsi quasi 2 anni e 2 governi, ma sulla revoca siete al punto zero. Conte 5 Stelle insistono, voi renziani spingete per trattare con i Benetton. Perché? Noi difendiamo l'interesse pubblico, se vogliamo una risposta, e vogliamo una risposta politica, non populista. Se in 2 anni si è rifatto il ponte e non si è fatta la revoca, è perché giuridicamente questa scelta è pericolosa, espone gli italiani al rischio di un contenzioso miliardario, peraltro creando incertezza sulla gestione della rete autostradale e sui posti di lavoro. Io sono perché chi ha sbagliato paghi e la sentenza la emettano i magistrati in tribunale. Non i populisti su Twitter. Cosa deve fare Aspi per evitare la revoca? Penso che Aspi non voglia evitarla, ma abbia tutto l'interesse di arrivarci per scatenare una guerra legale che durerà anni e si scaricherà sulle prossime generazioni. Forse anche nel governo c'è chi la pensa così. Facciamo la revoca, tanto le penali le pagheranno i nostri nipoti. Questo approccio è sbagliato. Serve serietà. E qui la Boschi forse ha un lampo di lucidità dicendo che Autostrade per l'Italia ne gioverebbe dalla revoca, perché si farebbe un contenzioso miliardario per anni, e a questo punto appunto io dico espropriamola, punto e basta. Basta un famoso DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che faccia riferimento all'articolo 43 della Costituzione, e nessun tribunale potrà più dire nulla, e nemmeno la Corte Costituzionale, perché siamo nel pieno del diritto costituzionale. Però purtroppo questi fessi la Costituzione non la conoscono, e la conoscono e la sventolano soltanto quando dicono che Casapound non deve parlare perché la Costituzione dice che non si può rifondare, bla 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 bla, e insomma lo sapete anche meglio di me. Vediamo la Stampa come prende la vicenda. C'era quest'altro articolo: Atlantia scende a patti, Benetton è pronti a cedere il controllo di Autostrade. Se fossimo sul ring, diceva, vabbè, leggiamo il sottotitolo: intesa da trovare entro lunedì, l'ipotesi di ridurre le quote societarie, calo dei pedaggi del 10%, sì, grazie, e un risarcimento superiore ai 3 miliardi, cioè che ci facciamo con 5 euro in meno da spendere per andare da Roma a Milano e tornare? Comunque, se fossimo sul ring, si potrebbe sostenere che da ieri il pugine Benetton vacilla, il governo può sferrare il colpo finale, ma la sentenza della Corte Costituzionale sull'esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del ponte di Genova dà allo Stato il margine per ottenere ciò che finora non aveva ottenuto. Se la soluzione passasse dai numeri, la distanza fra le parti sarebbe colmabile. Ieri il capo di gabinetto dei 3 palazzi coinvolti, Palazzo Chigi, Tesoro e Infrastrutture, hanno trattato a lungo con gli amministratori delegati di Atlantia, controllante di Autostrade, e della stessa Autostrade. Il governo chiede una riduzione immediata delle tariffe del 10%, Autostrade partiva dal 5%, ma è disposta a trattare. Il governo chiede 3-4 miliardi di compensazioni, e Autostrade fino a ieri era ferma a 3, ma è disposta a trattare. Non so se il governo chiede effettivamente questo, perché 5 Stelle chiedono altro, spero. Il governo propone una modifica della norma che regola l'eventuale revoca della concessione, Autostrade è disposta a discuterne. E poi c'è il nodo più delicato, la perdita del controllo di Autostrade da parte della famiglia Benetton. Oggi Atlantia ne possiede l'88%, i 5 Stelle chiedono di scendere sotto il 50%. Anche su questo la famiglia Benetton è disposta a trattare. Il governo fa sapere di aver dato tempo fino a lunedì, quando dovrebbe esserci un nuovo incontro. Se non fosse l'ennesimo, potremmo definirlo un ultimatum. Ma appunto, forse possiamo anche pensare di non controllare Atlantia, perché qui, ripeto, la vicenda è: Atlantia controlla Autostrade, lo Stato vorrebbe entrare in Autostrade per l'Italia e far scendere la quota di Atlantia dall'88% a sotto il 51%. E questo si può fare solo con i Benetton e la volontà dei Benetton. Per stimolarli, diciamo così, a questo passaggio, ripeto che il governo dovrebbe presentarsi a questi colloqui già con sul tavolo il foglio con il decreto legge che espropria non Atlantia, ma le subholding controllate dai Benetton, ovvero Sintonia e quell'altra, insomma, che è la subholding finanziaria controllata, che controlla Atlantia. Scatole cinesi, ovviamente, no? Fatte semplicemente per mettere a riparo la famiglia Benetton. Insomma, se qui si intervenisse con una ferrea volontà, nessuno potrebbe fare niente, ma non si interviene con una ferrea volontà. E quello a cui si tira è lasciare la gestione delle autostrade, ovviamente, ai Benetton, a fronte di un micro sconto del 10% sui pedaggi. Ma cosa ce ne facciamo? Ma Bene, andiamo a dare rapidamente un'occhiata all'altra grande questione. Dopo autostrade c'è ovviamente l'Unione Europea, vediamo se su Corriere della Sera ne troviamo traccia. L'Italia vede l'ingresso a 13 paesi a rischio, cittadini del Bangladesh infetti che girano per mezza Italia in barba a tutte le regole, quest'altro che è stato fermato ieri che aveva, diciamo così, l'obbligo di stare a casa, invece ha girato, è andato a Rimini, è tornato sicuramente a lavorare, sarà andato in qualche alberghetto, qualche ristorante sottopagato, cuoco del Bangladesh a 5 euro l'ora, andare a sfacchinare in giro per i ristoranti di mezza Italia. Una volta, quando ero ragazzo io, questi erano lavori che facevano i ragazzi dell'istituto alberghiero quando arrivava la stagione estiva, adesso li fanno i ragazzi del Bangladesh che arrivano qua infetti di Covid e che si prendono ovviamente paghe da fame che gli italiani non possono più accettare, e quindi tant'è, ditemi se anche questo non è uno dei grandi, grandissimi risultati della globalizzazione. Vediamo un po' Sassoli, a Bruxelles c'è fiducia nell'Italia ma può agire come prima del Covid, c'è un altro articolo che ho già letto, non a voi ma prima di aprire la rassegna stampa, articolo di Sassoli che dice che sostanzialmente le solite cose, dobbiamo fare le riforme, il mercato del lavoro, il Green Deal e tutte queste altre amenità, se vogliamo i soldi del Recovery Fund, e poi dice perché non facciamo il MES, cioè, insomma, praticamente un disco rotto ormai da un mese che vanno avanti con questa vicenda. Altro sull'Europa qui su Corriere non trovo, ma lo troverò su altri giornali. C'è da segnalare quest'altra intervista della Lamorgese, rischio di tensioni sociali, allarme per settembre, a settembre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica. E Sassoli appunto in questa intervista dice preoccupazione per l'autunno, no, peggio, terrore, quindi sanno benissimo che devono succedere un po' di cose, ci saranno dei contratti per i lavoratori che non saranno ovviamente rinnovati dalle aziende in crisi per colpa dell'inattività del governo, ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, pena se non sbloccano i licenziamenti il fallimento delle suddette aziende o lo svuotamento delle casse dello Stato per il pagamento della cassa integrazione che fra l'altro non arriva, perché non ci sono i soldi, perché non ce li stampiamo più, insomma un bel mix che si appresta a schiantarsi sull'Italia a partire da settembre appunto, lo dice la Lamorgese, lo ripete Sassoli, lo dicono tutti quanti, e così è in questo contesto ovviamente mix esplosivo verrà preso a pretesto per l'attivazione del meccanismo europeo di stabilità del fondo salva stati, potete credermi, perché alla fine di fronte alle tensioni sociali, di fronte ai licenziamenti, di fronte al caos, questi avranno gioco facile di premere sull'acceleratore del MES dicendo guardate se vogliamo risolvere la questione non ci sono i soldi per risolvere la questione perché non ce li possiamo più stampare, dobbiamo prenderli in prestito dal MES, capito? Ma è falso perché potremmo prenderli in prestito direttamente dai risparmiatori italiani, quindi senza poi andare incontro a quelle riforme che provocherebbero ugualmente una crisi economica, anzi che l'acuirebbero, perché qui si parla di licenziamento di dipendenti pubblici, si parla di abbassamento degli stipendi, di innalzamento dell'età pensionabile, di abbassamento delle pensioni, di taglio ai servizi sociali, di taglio alla sanità, di privatizzazione dei settori pubblici, insomma lo ripetiamo da tempo, ormai il tiro è quello, ovviamente poi anche mettere le mani sui grandi comparti pubblici come Leonardo, Eni e tutto il resto, questo ci porterebbe sostanzialmente veramente nel precipizio direttamente e va evitato con tutte le nostre forze. Quindi a settembre si aprirà una gran bella stagione politica, ne vedremo delle belle. Il dramma è che l'opposizione è un po' ferma sulle gambe, si sta spingendo adesso chi ha delle elezioni, ma io poi non so quanto abbiano voglia di governare veramente l'Italia in questa situazione, anche perché per fare quello che c'è da fare non c'è nient'altro che mettersi di traverso con l'Unione Europea, ma mettersi di traverso pesantemente con l'Unione Europea, e che si abbia la voglia di farlo la vedo un po' difficile. C'è un partito che va per la maggiore, che è la Lega, che è passato dal 3-4% dei consensi, che era la Lega dei secessionisti, anche degli Zaia, dell'indipendenza del Veneto, tutto qua, che è cresciuto enormemente di voti sui temi di appunto contrasto all'Europa, no euro, che però nicchia e continua a dare voce al presidente del Veneto, che a un certo punto si è messo a parlare di TSO per chi non fa le prescrizioni sanitarie, insomma c'è grande caos anche dall'altra parte, purtroppo, ahimè, ahimè. Quindi andiamo a vedere se troviamo qualcosa sull'Europa da altre parti. Repubblica, Conte avverte il Premier Rutte, dirò che abbiamo fretta o salta anche l'Olanda. Vediamo un po' se stanotte gli sono cresciuti i peli sul petto anche a Giuseppe Conte. Mi ha tirato fuori due paroline magari azzeccate. Recovery Fund, Conte avverte il Premier Rutte, dirò che abbiamo fretta o salta anche l'Olanda. La vigilia della visita dell'AIA, il Presidente del Consiglio manda un segnale al leader dei paesi frugali e sul fronte interno dice nessun rimpasto. È partito dai paesi mediterranei, Conte, è stato prima in Portogallo e poi in Spagna, ma la tournée europea in vista del vertice Recovery Fund entra nella sua fase più difficile perché domani il Presidente del Consiglio sarà all'AIA per incontrare il Premier Rutte, uno dei leader del fronte dei paesi cosiddetti frugali. Dirò al Premier olandese Rutte che occorre fare in fretta, serve una risposta tempestiva o altrimenti sarà inefficace. Rischiamo tutti, anche l'Olanda, parole dure rilanciate in un video postato su Facebook nel corso di un'intervista nel canale spagnolo News. Il Premier vuole evitare qualsiasi compromesso al ribasso nel vertice 17 luglio e spiega che un mancato accordo sul Recovery Fund rischia di mettere a rischio anche il mercato unico. Vuole chiudere la trattativa con un accordo che si avvicini il più possibile alla proposta di 750 miliardi di Ursula von der Leyen, ma non sarà facile perché dal fronte dei paesi rigoristi arrivano quotidianamente avvertimenti e un muro sulla soglia di 750 miliardi. Sul fronte interno invece, dice Conte, smentisce l'ipotesi di rimpasto, un cambio di squadra dopo le regionali, non vedo l'orizzonte rimpasto di governo, sì, vabbè. Forse non vedi all'orizzonte nemmeno un governo. Sono un po' tentato di aprire l'intervista e sentirla, ma non abbiamo tempo questa mattina, cari ascoltatori, perché sarebbe paradossale che Conte vada in giro a dire che se non si fa recovery fund finisce male per tutti, nel senso che l'Italia e i paesi del sud falliscono e salta il cucuzzaro, perché non si può andare in giro nel mondo a dire che rischiamo il fallimento, no? Non so se capisce il Premier quali implicazioni gravi possono avere certe affermazioni. Diverso sarebbe dire ok, o si fa recovery fund o noi usciamo dall'Unione Europea o comunque chiudiamo il mercato unico, il latte olandese ve lo bevete voi, fermiamo le importazioni di latte dall'Olanda che tanto è l'unica cosa che esporta e vediamo un po' come va a finire. Questa potrebbe essere una delle posizioni plausibili al netto del fatto che è una posizione per chiedere una cosa che non ci serve, recovery fund, non ci serve, sono soldi nostri che noi mettiamo nel bilancio europeo e che ci vengono restituiti con obbligo di spese e di riforme, quindi è chiaro che non ci servono, però se uno volesse calcare la mano con l'Olanda potrebbe dire beh, sapete che c'è il latte, ve lo bevete voi e noi chiudiamo alle importazioni, per esempio, no? Vabbè, questa è la posizione di Conte, comunque il recovery fund è decisamente in alto mare. Vediamo se c'è altro qua per quanto riguarda il recovery fund, non c'è niente. La stampa, sull'Europa, la stampa oggi apre con un tema diverso dagli altri, 8 milioni di buste paga falcidiate dal coronavirus, l'Italia blocca l'ingresso dei cittadini del Bangladesh e di altre nazioni. Vediamo questo sulle buste paga. Rapporto shock della UIL a causa della crisi del Covid-19. Nei soli mesi di aprile e maggio il monte salari è stato decurtato di 4,8 miliardi di euro. Il salasso, perché di vero salasso si parla, considerando gli stipendi di partenza che oscillano tra i 1.400 e i 1.900, in media si può arrivare a 560 euro netti in due mesi, ma se si prendono in considerazione 5 milioni di lavoratori che ad aprile e maggio sono finiti in cassa integrazione a zero ore, la loro perdita quasi raddoppia e tocca 966 euro. Secondo un'analisi del Servizio del Lavoro, Coesione e Territorio della UIL, che ha elaborato i dati INPS delle ore autorizzate di integrazione salariale a causa del Covid, in due mesi le buste paga degli 8,4 milioni di italiani ammessi alla cassa ordinaria, cassa in deroga e sussidi erogati dai fondi solidarietà, al netto di IRPEF e addizionali, si sono infatti alleggerite di ben 4,8 miliardi di euro che hanno messo i lavoratori sostanzialmente di tasca loro per pagare la quarantena imposta dal governo. Questa è la verità, 4,8 miliardi di euro. Guardando il bicchiere mezzo pieno si potrebbe dire per fortuna che ci sono gli ammortizzatori, il bicchiere mezzo vuoto invece spiega perché i consumi restano al palo e perché il paese si sta... Nel paese si registrano ogni giorno di più segnali crescenti di malessere tra riduzione dello stipendio e mancati i ratei della tredicesima e della quattordicesima. spiega la segretaria confederale UIL Ilaria Ivana Veronese. Lombardia Record, i conti in tasca e così via, però insomma questa è una grande realtà e la stampa fa bene a sottolinearla in prima pagina una volta tanto, dov'è che però tira la stampa ovviamente. Come vi ho detto prima, la stampa soffia sul fuoco della rabbia e della rivolta sociale per poi giustificare il MES, no? Quando questi giornali iniziano a dire cose che ci sembrano interessanti, cioè a dire guardate attenzione che abbiamo perso 5 miliardi di euro che non stanno nelle buste paga e ce li ha messi lo Stato, gli altri per pagare la cassa integrazione e questi soldi, quando fanno così è semplicemente perché vogliono portarci a prendere i soldi a strozzo, capite? No? Mancano 5 miliardi, che ci vuole a raccoglierli sul mercato dei BTP se proprio diamine non possiamo stampare la nostra moneta perché siamo imbecilli e da 20 anni ce la facciamo stampare dagli altri? Cosa si può fare? Emissioni dei buoni del tesoro, quindi sforare in deficit, aumentare il debito pubblico e chi se ne strafrega e ripianare questo scompenso di 5 miliardi che sono usciti dalle tasche di chi poi li deve spendere, quindi sono 5 miliardi sottratti all'economia reale, ecco perché dovremmo rimetterceli dentro che sarebbe importantissimo. Comunque tant'è, la stampa apre così e ha fatto bene. Sul resto, Eurogruppo, schiaffo al fronte del sud, leggiamo questo e poi passiamo alla nostra chat, perché ci rimane purtroppo questa mattina, per motivi personali, soltanto un quarto d'ora ed è anche l'ultima puntata di stagione, cari amici, e voglio ben salutarvi tutti quanti in velocità. Eurogruppo, l'irlandese Donoghue batte a sorpresa la spagnola Calvino, sostenuto dall'Italia, vota da Germania e Francia. Non è bastato il sostegno compatto del fronte del sud, Italia compresa, nemmeno quello di Francia e Germania. La spagnola Calvino, grande favorita per la presidenza dell'Eurogruppo, è stata sconfitta dall'irlandese Pascal Donoghue. Sarà l'esponente del PPE a prendere il posto del portoghese Mario Centeno, presidenza dell'Eurogruppo. Calvino aveva appoggiato le principali... aveva l'appoggio delle principali economie dell'Eurozona, ma in questo genere di votazioni uno vale uno, il primo sconfitto è certamente Sanchez, l'esito della votazione è arrivato al secondo round, invece una vittoria del blocco dei paesi frugali, che hanno sostenuto la corsa di Donoghue con l'obiettivo di strappare ai mediterranei l'Eurogruppo, pensate un po', quindi diciamo Recovery Fund anche in questo caso si mette ancora più in difficoltà, e per fortuna, perché tanto non è che lo facciamo saltare noi, se salta lo fanno saltare gli altri, ma una volta saltato quello bisognerà trovare altri modi per risolvere i problemi economici quantomeno dell'Italia, e cominciano a essercene pochi. O la Banca Centrale Europea continua ad eternum a fare la Banca Centrale Europea, ovvero a comprare titoli emessi sul mercato secondario, ma io farei anche sul mercato primario, oppure non ne usciremo se non con la disgregazione dell'euro e l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, che è l'ipotesi che più ci aggrada, ma insomma staremo a vedere. Stefano, buongiorno, sarei curioso di sapere quando cacchio hanno intenzione di iniziare i lavori nelle scuole per la riapertura. I banchi dinamici proposti dall'Azzolina esistono veramente oppure hanno assunto Geppetto come consulente che con Maestrelli sta progettando? Sì, anche qui hai ragione, ce lo segnalava anche ieri Seregattara. Le scuole sono impreparate, a settembre devono riaprire, i ragazzi devono andare e la soluzione migliore, da parer mio, è di non fare nessun cambiamento, punto e basta. Cioè, siamo qui a impiccarci per far andare gli studenti a scuola magari 8 ore al giorno con le mascherine, con i banchi distanziati, e poi ci abbiamo i cittadini del Bangladesh, quegli immigrati che arrivano con i barconi infetti che girano per tutta Italia senza nessun controllo, no? E ci stiamo qui a mettere in croce per la scuola. Lasciamo perdere tutto e riapriamo così come abbiamo aperto a settembre dell'anno scorso, in tutta tranquillità, dico io, e senza che vi ridico i motivi per cui dico tranquillità, che sono ovviamente la sanità di prossimità, il fatto che conosciamo il virus, ci sono terapie semifunzionanti, c'è la possibilità del plasma iperimmune, le terapie intensive sono state potenziate, bla, e tutto quello che dico ormai da tempo. Riapriamo, punto e basta. Buongiorno Alessandro, anche qui presente in questo ultimo giorno di rassegna stampa. Seregattara, buongiorno. Simone, sui treni Forni 28 gradi con finestrini bloccati, ma la mascherina se la mettessero Conte, Di Maio e Zingaretti, tranquilla. Loro stanno al fresco e purtroppo ci sono ancora, il governo qualche giorno ancora al fresco ci starà. Seregattara, poi mi mandi questa slide, questa foto per chiudere la stagione, mi dici buone vacanze e una bella slide del mare con i tuoi amati cagnolini. Roberto, buongiorno, sono pronto per l'ultima puntata della stagione, grazie per la compagnia che ci hai fatto in questi mesi e grazie a voi Roberto, ovviamente sarebbe stato impossibile fare questa rassegna stampa senza una parte di interazione con voi ascoltatori, capite bene già la difficoltà di leggere per un'ora intera i giornali quando ci sono delle giornate in cui i giornali non dicono niente e quando la politica è ferma e quando l'opposizione tace, e la cosa migliore è interagire con voi in questa chat di Telegram. Cercheremo magari di potenziare con la nuova stagione, perché ricordo a tutti, magari chi si fosse messo all'ascolto adesso, questa è l'ultima puntata della stagione, d'ora in avanti faremo un appuntamento fino a settembre una volta alla settimana con, diciamo così, un quadro della situazione settimanale, il venerdì pomeriggio suppongo dalle 5 alle 18.30, ma insomma vedrete le slide e lo comunicheremo in maniera abbastanza chiara. Quindi il venerdì pomeriggio, tardo pomeriggio, facciamo resoconto della settimana e ovviamente riservandomi di intervenire in diretta nei giorni in cui magari succede qualcosa di più importante, visto che ci sono due cose di non poco peso come autostrade e come il MES e come Recovery Fund e tutto quanto il resto. Quindi d'ora in avanti solo una volta a settimana e poi ovviamente, cari amici, a settembre riprendiamo con la quotidianità che stiamo cercando di capire se farla la mattina presto o se farla il pomeriggio. Intanto facciamo questo esperimento pomeridiano estivo e poi capiamo se funziona meglio della rassegna stampa mattutina, che comunque se resterà mattutina sposteremo avanti di un'ora, quindi sarà dalle 7 alle 8.30 per favorire i lavoratori e gli studenti che devono ascoltare prima ovviamente di entrare al lavoro e prima di entrare a scuola. Comunque, capiremo poi, e questa è l'ultima puntata, e questo l'ho detto per ringraziare Roberto e tutti quanti voi che ascoltate, perché senza di voi non si sarebbe potuta fare questa trasmissione. Emanuela, buongiorno, ancora un caso di fuga in Sicilia, mi segnali, fuga dal centro d'accoglienza, ripeto, appunto, ci stiamo diventando matti per i ragazzi, per mandarli a scuola con le mascherine, nelle cabine telefoniche di plastica, e poi siamo un colabrodo dal punto di vista dell'immigrazione e dei cittadini stranieri che girano infetti per la nazione. Ecco. Gianluca, buongiorno. Michele, ciao Simone, sempre al tuo fianco, ti ringrazio. Pietro, ciao Simone, ti ho seguito dalla prima puntata e adesso, diciamo, dici arrivederti in Parlamento. Non lo so, il Parlamento mi sembra ancora lontano, Pietro. Sono ancora un mostro a tre teste che difficilmente può trovare spazio da qualche parte. Staremo a vedere, caro Pietro. Comunque ti ringrazio per averci seguito dalla prima puntata, ripeto, non cambia nulla, amici miei, facciamo una semplice pausa estiva, così come succede in tutte le altre radio, anche se andate su Radio 24 o su altre, cambia il palinsesto a un certo punto. Sì, faremo, al contrario degli altri che spariscono per un mese e mezzo, faremo una puntata settimanale con il sottoscritto, sempre in diretta, potrete interagire qui in chat, magari invece di fare un'ora e mezza facciamo due ore, dalle 5 alle 7, comunque dalle 5 alle 6 e mezza il venerdì, faremo girare la slide a presto, quindi non è che ci perdiamo di vista, semplicemente diluiamo gli appuntamenti per il momento estivo, ma poi ovviamente riprendiamo con la nostra quotidianità, da settembre neanche a dirlo, insomma, ci si aspetta una grande stagione politica densa come non mai, per cui è meglio, diciamo, se ci arriviamo belli carichi con la pausa estiva. Gianluca, l'appuntamento mattutino con la tua recensione della rassegna stampa già mi manca, con questo filmato auguro una buona vacanza a te e a tutti i camerati in ascolto in attesa di un bello speciale sulla caduta del governo e dello scioglimento delle camere, questo mi piacerebbe tanto farlo a me, e puoi star sicuro, Gianluca, che dovesse succedere che si arriva alla diciamo così alla battaglia finale, al momento finale, ci saremo in diretta, neanche a dirlo. Questo video bellissimo, la Marina Militare omaggia Morricone, sulla nave Vespucci risuonano le note di Ennio Morricone, quindi il nostro veliero Amerigo Vespucci con gli alberi illuminati di bianco, rosso e verde che passa con la musica di Ennio Morricone nello stretto di Messina, veramente toccante, bellissimo. Cristian, buongiorno Simone, buongiorno a tutti, visto che è l'ultima rassegna stampa delle vacanze volevo farti i complimenti per il tuo lavoro, davvero il massimo, continua così che l'Italia è un disperato, ha bisogno di te, e ti ringrazio Cristian, certamente e comunque non disperate, che ci sentiamo venerdì prossimo dalle 17 in poi, sempre su RBN, senza problemi. Marcello, buongiorno. Secondo Paolo Maddalena, questi ultimi non hanno nessun diritto a indennizzi per la revoca della concessione, perché hanno agito contro l'utilità e la sicurezza sociale. Gli indennizzi previsti nella convenzione di concessione riguardano solo i casi in cui la pubblica amministrazione cambi i suoi obiettivi. Su questo posso essere strad'accordo con Maddalena, ma diciamo, prima facciamola questo esproprio. Ripeto, la concessione, io più che fare una concessione, mi piacerebbe molto di più un atto di imperio dello Stato, dicendo: guardate ragazzi, basta, le autostrade rientrano nell'interesse generale, c'è un articolo della Costituzione che parla di questo, interveniamo ed espropriamo l'azienda, punto e basta. Espropriamo salvo indennizzo. Bene, facci il calcolo di quant'è questo indennizzo. Il calcolo dell'indennizzo è 5 miliardi di euro, bene, te ne diamo 3, perché 2 li hai fatti di danni, e così via. Però intanto questa, con un decreto, si può ritornare immediatamente ad avere le autostrade sotto il controllo dello Stato. Quindi mi piace tanto il lavoro che fa Paolo Maddalena, ovviamente lo seguo. Certo, anche lui scivola come al solito sull'antifascismo e tutte queste cose qua. Poco importa, non ci interessa però, dal punto di vista appunto dei dettami costituzionali, è molto molto preparato. Marcello, grazie di tutto e a presto, ti ringrazio Marcello, ovviamente ci vediamo fra una settimana, avrò modo di comunicarlo bene con le slide e tutto quanto, ma comunque ribadisco per voi cari ascoltatori, venerdì prossimo già dalle ore 17 alle 18.30 con il primo appuntamento pomeridiano della rassegna stampa. Raffaella, mi mandi un articolo con paragone. Buongiorno Simone, cosa ci dici di questo? Faccio un mio partito per portare l'Italia fuori dall'Unione Europea. Io lo guardo con interesse come tutti voi, osservo un sacco di cose, anche Sgarbi che fa la petizione per uscire, io osservo tutto, fin qui non vedo niente di concreto ancora, quindi vedremo che cosa vuole fare paragone. Una volta che avrò fatto la sua mossa decideremo cosa fare. Annunciarlo, se lo annunci troppo e poi non lo fai, insomma, comincia a diventare problematico anche per lui. Valentina, buongiorno, un saluto affettuoso, ci risentiamo presto e grazie di tutto. Ti ringrazio anche a te Valentina, ricordo anche a te venerdì prossimo dalle 5 alle 6 e mezza, senza problemi, appuntamento diventa settimanale e a settembre ritorniamo quotidiani. Alyosha, ciao Simone, buone ferie, mi raccomando torna presto che ormai non si può più stare senza rassegna, ricorda quella puntata con Andrea e Gianluca, la aspettiamo, sì, si potrebbe fare un vecchio remake di I giorni della Fenice, chissà che non, se trovo qualche puntata magari registrata da qualche parte potremmo mandarla la mattina al posto della musica nello spazio della rassegna, perché comunque c'è un buco dalle 8 alle 9.30, potremmo mandare oltre ai podcast, forse i podcast è meglio di no perché magari qualcuno ascolta e pensa di vivere in un film distopico, di essere tornato indietro nel tempo se mi sente parlare appunto di cose di qualche mese fa, però qualche puntata dei giorni della Fenice si potrebbe anche fare. Alyosha, hai ragione. Giovanni, buongiorno, visto che l'ultima puntata volevo ringraziarti per averci tenuto compagnia per tutto questo brutto periodo e di averci fatto sentire una voce amica dell'Italia e degli italiani. Caro Giovanni, ringrazio io voi, come già detto, non avrei potuto farla questa rassegna stampa senza il vostro sostegno, non ci sarebbe proprio stata, perché è impossibile leggere per un'ora e mezza i giornali senza andare fuori di testa, soprattutto nei giorni in cui non dicono niente, per cui l'interazione con voi è fondamentale e, ripeto, quando riapriamo a settembre con la quotidianità vorrei studiare nuovi modi di interazione, al netto che comunque questa chat di Telegram ha funzionato benissimo, forse potremmo immaginare anche un numero di telefono dedicato, come dicevo all'inizio, ma poi non siamo riusciti a metterlo in piedi. Potremmo immaginare appunto una chat WhatsApp, potremmo immaginare anche di mandare in diretta la rassegna stampa su Facebook, anche se il mio volto è vietato, non vorrei che qualche algoritmo riconoscesse quanta distanza c'è fra i miei occhi e il mio naso e bloccasse tutto quanto. Quindi potremmo anche farla in diretta Facebook, così da interagire anche con i commenti lì sotto. Insomma, vedremo Giovanni, di idee ce ne sono tanti, questo esperimento della rassegna stampa su RBN ha funzionato alla grande, tantissimo ascolto e voi qui che mi tenete compagnia, ovviamente dobbiamo studiare come migliorarlo ancora, visto che ripartiamo da settembre. Emanuela, volevo ringraziarti per aver accettato la proposta di poterti sentire e dialogare con te almeno una volta a settimana. Già, grazie. Manuela, tante proposte sono venute da voi, anche questa, diciamo, non interrompiamo la rassegna fino a settembre, ma sentiamoci una volta a settimana. Quindi hai pienamente ragione, facciamolo, anche perché, ripeto, i dossier in piedi sono tantissimi, sono importantissimi. Il governo rischia di cadere anche durante l'estate. Ci mancherebbe, insomma, che al netto della pausa che la trasmissione deve prendere, se qualcosa dovesse succedere, siamo pronti a rientrare anche con la quotidianità, tanto il mezzo e i modi per comunicarcelo ce li abbiamo. Ovviamente, ribadisco, cari amici, continuate a seguire RBN, continuate a seguire la pagina Facebook di RBN, tutti i canali collegati a RBN, laddove avrete notizie di che cosa trasmettiamo e di che cosa non trasmettiamo con le varie slide. Alyosha mi dice ottima l'idea di mandare le registrazioni delle puntate. Sì, anche su questo, insomma, ci attrezzeremo già da lunedì mattina. Alessandro, grazie di cuore per la compagnia e la tua saggezza che ci ha accompagnato dal 15 marzo, ecco quando abbiamo iniziato, vedete, ve lo ricordate più voi che io, dal 15 marzo fino ad oggi, accidenti, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, sono stati 4 mesi straordinari e siamo pronti ovviamente a ricominciare a settembre. Quindi ringraziamenti di Alessandro che poi proseguono, come poi ti avevo già anticipato quando ci siamo incontrati a Roma, sei stato come sempre veramente importante. Complimenti e grazie, buone vacanze, un abbraccio da Alessandro e vi ringrazio veramente tanto per l'affetto e per l'attenzione, e ovviamente questa rassegna stampa ha anche lo scopo di divulgare il più possibile delle idee, una visione del mondo, una visione dell'Italia, una visione dell'economia che non sentirete da nessun'altra parte, e quindi insomma penso che questo lavoro in questi 4 mesi li abbiamo fatti e dobbiamo farlo ancora meglio e ancora di più. E quindi oggi senza le pause musicali, senza andare poi a diciamo così distrarci in maniera benevola, quindi a rilassarci con tutte le cose che abbiamo ascoltato in questi mesi, con le colonne sonore di Ennio Morricone, con la musica elettronica, con lounge degli anni 60-70, con i maestri come Piero Piccione, Trovaglioli e tante altre cose che abbiamo ascoltato. Ovviamente vi rimando alla puntata di venerdì prossimo, quindi rimaniamo dalle 5 alle ore 18:30 il venerdì per tutta l'estate fino a settembre, quando poi ricominceremo con la importantissima e fondamentale quotidianità. Quindi un saluto a tutti quanti voi, rimaniamo in contatto, se volete e se avete necessità questa chat è aperta comunque sempre tutti i giorni, e quando voi scrivete sulla chat di Telegram della rassegna stampa potete stare tranquilli che il sottoscritto il messaggio lo legge e può anche rispondervi. Quindi ripeto, un affettuoso saluto a tutti quanti voi e ci sentiamo venerdì prossimo dalle ore 17 alle 18:30. Ciao.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette. regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi.
Chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Agonizzante in un letto. Fra molti anni da adesso. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi, per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Alba!
Quasi un annetto, mi chiamano il frocione col cagnetto, con tutti quei riccetti, quel nastrino, quel nome che gli hai dato, Pier Carlino. Ma puoi chiamarlo un cane Pier Carlino senza far sospettire chi t'è vicino? Con tanti nomi, adesso che ci penso, potevi, che ne so, chiamarlo stronzo. Come, perché? Perché non c'ha mai sonno, perché mi fa venire sempre l'affanno, stronzo perché non mi fa più dormire, stronzo perché non caga si puncori. È lungo un parmo, è alto mezzo sordo e fa casino più in San Bernardo. Che maschio poi c'è ancora da accertarlo, non gli ho mai visto l'ombra di un pisello, né fra i peli in mezzo alle gambette gli so spuntate mai due tre pallette. Considera che quando l'ho comprato lo odiavo già, non mi sono interessato. Hai fatto tutto te, com'è carino, è maschio, lo chiamiamo Pier Carlino. Sono la tua mammina, Pier Carlino, questo qui sarà il tuo paparino, caro il mio cagnolino, che bel pelo, e paparino ce l'ha un culo. Giù al viale, per accertarmi del suo sesso, io stavo a mettere un po' le mani addosso, mi sento sfotte da un amico mio, gli vuoi dar un bacio, te lo reggo io, capito? Come mi sono sputtanato, mo pure frocio, e no, mi sono stufato, domani notte me ne resto a letto, e il cane se cagasse pure sotto, pisciasse sui divani nel salotto, svegliasse quelli dell'interno otto, morisse di cimulo tutta un botto. Mica posso andare avanti a fa' sta vita, ecco la morte, la porpetta avvelenata. Queste sono idee, ma tocca realizzarle, sto zozzo che lo levo dalle palle. Già piagni, eh? Sei distrutta dal dolore. Te immagini se Pier Carlino muore? Calma, ma la porpetta sa da fare, perché se tu vuoi il cane al posto mio, me faccio un culo e me la bagno io.
We'll be right back. Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole.
Se un uomo bianco, europeo ed eterosessuale, allora devi morire. O almeno questo è quello che vorrebbero le femministe intransigenti del MeToo. E questo è quello che vorrebbe una società che, con la scusa delle pari opportunità, punta sempre di più alla castrazione del maschio, ormai colpevole non di molestie o oppressione, ma semplicemente di esistere. Francesco Borgonovo, nel suo libro L'era delle streghe, pubblicato da Altaforte Edizioni, analizza questo esterismo di massa. Questo libro e gli altri titoli di Altaforte Edizioni sono disponibili sul sito www.altafortedizioni.it.
Credi di vivere in una nazione Spagna, dalla Grecia alla Francia, si alza in cielo un grido, fuck you in. Popoli d'Europa riprendono coscienza, questo è il nostro canto di indipendenza.
Bella ma... Oh, scusa il guanto,
a te pare.
We'll be right back.
difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
Where's the valet?
Hey! Hey, yo! Yo, Red Cap! What up? Do me a favor. Watch it for me.
Don't scratch it.
All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.
Palazzo delle poste, in piazza Libertini.
a difenderti, incurante del tempo e di chi ti disprezza. Questa è
sono il contadino nel tuo alto medioevo. Una vita miserabile, io mi spezzo e poi mi piego, ma la rivoluzione mi ha dato la terra, un acquedotto ed un trattore, un'educazione per i miei figli, un ospedale e una stazione. Ha lanciato sono